Trump umilia Meloni, mi ha implorato di fare la foto al G7 con lei, mi faceva pena. Dalle opposizioni, solidarietà, ma non solo, questo succede quando si è subalterni. La fase 2 dei negoziati Stati Uniti-Iran non decolla, rinviato l'incontro di oggi. Secondo diversi media americani, è il fronte libanese ad aver fatto saltare i colloqui. Proprio oggi in Libano sono morti 4 soldati israeliani, Tel Aviv minaccia di intensificare ancora gli attacchi. I raid della notte sono già stati più pesanti dalla firma dell'intesa, almeno 25 le vittime. Gran Bretagna, la sfida per la guida del paese è lanciata, le suppletive vince Burnham, l'ex sindaco di Manchester ora andrà in Parlamento per contendere la leadership al premier Starmer, che non intende farsi da parte. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12:30. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Lo ha detto Donald Trump riferendosi a Giorgia Meloni. Le parole del presidente degli Stati Uniti arrivano dopo il vertice del G7 a Evian, dove la presidente del Consiglio aveva fatto intendere che il rapporto con Trump fosse stato ricucito. Ho trovato il rapporto immutato, aveva detto Giorgia Meloni. Da Roma, Anna Bredice.
Non c'è proprio nessun rischio di fraintendimento. Le parole di Trump pronunciate nel corso di una brevissima intervista sulla 7 sono chiare. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Il presidente statunitense parla di Giorgia Meloni, con cui durante il vertice del G7 si è intrattenuto per pochi minuti, compreso il tempo di una fotografia seduti entrambi su un divanetto. E ora Trump usa nei confronti della presidente del Consiglio un tono umiliante, quasi a mortificarla ulteriormente e punirla per aver anche solo provato l'Italia a staccarsi da Trump nei giorni dei combattimenti americani su Teheran, quando l'Italia disse di no all'uso delle basi di Sigonella. Al giornalista della 7 che chiedeva su degli accordi con l'Italia, Trump ha spostato subito la conversazione su Meloni. Non so cosa dirle, ha dichiarato, mi ha implorato di fare una foto con lei, io non l'avrei neanche fatta, ma mi ha fatto pena. Parole che in uguali situazioni il tycoon americano forse non avrebbe usato se al posto di Meloni ci fosse stato un uomo, scegliendo toni svilenti per chi rappresenta il governo. Meloni cercava sicuramente un incontro con Trump che potesse suggellare un riavvicinamento, dopo il quale aveva detto di aver trovato con Trump un rapporto immutato perché entrambi con determinazione difendono gli interessi nazionali, ma quanto pare non è così. Dal governo nessuna reazione ancora, tantomeno da Meloni, parlano le opposizioni che alternano la tentazione di solidarizzare con Meloni accusando Trump di essere ormai senza freni, come dice Fratoianni, il quale però mette l'accento sul fatto che questo è il risultato della subalternità di Meloni a Trump. Lo stesso concetto da parte di Conte, è inaccettabile, dice, che un alleato si permetta di parlare in questo modo. Beh, bisogna trarre insegnamenti, continua Conte, da quanto accaduto. La firma su tutto quello che ci viene richiesto non può prevalere sugli interessi nazionali. Linea allo studio.
E pochissimi minuti fa sono arrivate le dichiarazioni di Giorgia Meloni. Quanto ha detto Donald Trump è totalmente inventato, le sue dichiarazioni sono totalmente inventate, sono francamente allibita, ha detto la premier Giorgia Meloni in un post su Instagram, aggiungendo: io e l'Italia non imploriamo mai. E veniamo alla fase 2 dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, che non parte. L'incontro previsto oggi in Svizzera è infatti saltato, e secondo diversi media americani il motivo del rinvio a data da destinarsi potrebbe essere stato legato agli ultimi raid sul Libano. Nel paese la tensione è altissima dopo che Hezbollah ha ucciso 4 soldati israeliani nel corso degli scontri con l'esercito di Tel Aviv. I ministri dell'estrema destra, Ben-Gvir e Smotrich, chiedono di intensificare ancora i bombardamenti sul paese, nonostante gli ultimi pesanti raid abbiano già causato molti morti, siano stati più pesanti dalla firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. In studio per gli ultimi aggiornamenti, Alessandra Tommasi. Alessandra.
Buongiorno Omar. Come dicevi, nelle ultime ore Israele ha minacciato una nuova escalation dopo l'uccisione di 3 suoi soldati e un altro ufficiale nel sud del Libano durante scontri con Hezbollah. Il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir ha detto che tutto il Libano brucerà e Smotrich, altro ministro dell'estrema destra, ha chiesto di aprire le porte dell'inferno sul paese, queste le sue parole. Il rischio ora è quello di un ulteriore intensificarsi degli attacchi dell'IDF, che, lo ricordo, stanno colpendo il Libano su più fronti, con operazioni di terra da un lato, con l'intento di occupare un pezzo di sud, e raid aerei dall'altro. È da segnalare che tra stanotte e stamattina ci sono però già stati pesanti raid, i più pesanti dalla firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Sono morte almeno 25 persone, tra queste diversi bambini. Gli attacchi si sono concentrati soprattutto a Nabatieh, ma anche a Tiro e nella valle della Bekaa. Tel Aviv dice di aver colpito infrastrutture di Hezbollah. Questi attacchi arrivano dopo alcuni giorni di bombardamenti meno intensi, dovuti alla stessa firma dell'intesa. La cessione delle ostilità nel Libano è però parte dell'accordo che non viene riconosciuto da Israele. Il Libano resta quindi il fronte che potrebbe far saltare la fase 2 dei negoziati, che è un'ipotesi che gli iraniani continuano a minacciare. Omar.
Grazie ad Alessandra Tomasi. Gli Stati Uniti intanto ieri hanno revocato il blocco navale contro l'Iran dopo l'entrata in vigore dell'accordo e alcune imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz con il via libera delle autorità iraniane.
Ci vorranno settimane per smaltire l'arretrato di navi nello stretto di Hormuz, dopo che 4 mesi di guerra hanno causato un ingorgo marittimo di navi impossibilitate o non disposte ad attraversarlo. Restano aperti importanti interrogativi, come se le navi avranno bisogno di una autorizzazione preventiva o se l'Iran imporrà tariffe di servizio, senza considerare i rischi della presenza di mine. Operatori, autorità portuali e compagnie energetiche in tutto il Golfo rimangono quindi in una situazione di stallo, con questioni logistiche e di sicurezza cruciali ancora irrisolte. Lo scenario più probabile è una ripresa graduale, con una qualche forma di meccanismo di gestione del traffico che coinvolga Iran e Oman. Per la società di analisi economica Quant Cube Technology, i dati sulle spedizioni non hanno ancora evidenziato un aumento significativo delle esportazioni di petrolio da Arabia Saudita, Emirati o Iraq. 118 petroliere sono bloccate nel Golfo, potrebbero essere necessari dai 10 ai 15 giorni per smaltire l'arretrato. Ma la questione più calda è quella delle mine navali. La Germania è pronta a procedere allo sminamento delle mine marine nello stretto di Hormuz, ma a determinate condizioni. In primo luogo, tutte le operazioni belliche dovrebbero cessare. Tutte le parti in conflitto dovrebbero concordare che lo stretto tra Iran e Oman debba tornare a essere liberamente navigabile. La Germania chiede inoltre di ricevere un incarico per lo sminamento. La base giuridica internazionale potrebbe essere una risoluzione delle Nazioni Unite, ma né l'Iran né l'Oman dovrebbero opporsi all'impiego delle navi tedesche e di altri paesi europei nelle loro acque territoriali. Per Popolare Network, Farian Sabai.
È in corso la seconda giornata del Consiglio europeo. Tra i temi principali sul tavolo dei leader, la questione medio orientale con Israele, Hormuz, le migrazioni e il bilancio pluriennale. Allora ci colleghiamo in diretta con Bruxelles, Federico Baccini. Federico.
Sì, buongiorno Omar da Bruxelles, dove sono in corso le discussioni tra i 27 leader iniziate circa 2 ore fa con un tema che è sì tecnico, ma in realtà anche molto politico e spinoso, cioè il prossimo bilancio dell'Unione Europea a partire dal 2028. Le discussioni si stanno un po' allungando a causa delle due visioni contrapposte, ormai in modo classico. Da una parte ci sono i frugali, cioè nordici, Paesi Bassi, Austria e soprattutto la Germania, che non vogliono mettere più soldi per finanziare le casse comuni né altro debito europeo, e dall'altra paesi mediterranei dell'est Europa, capeggiati da Italia e Spagna, che chiedono più fondi soprattutto per la politica agricola e di coesione. C'è urgenza in realtà di arrivare a un accordo, anche perché il 2027 sarà un anno super elettorale tra Italia, Francia, Spagna e Polonia, e il rischio un po' è quello che il tema di quanti soldi diamo a Bruxelles venga poi sfruttato come strumento propagandistico, per esempio dall'estrema destra francese di Bardella. E poi si parlerà di migrazione, lotta al traffico di droga, allargamento dell'UE, ma soprattutto, lo ricordavi, della situazione in Medio Oriente dopo il memorandum tra Stati Uniti e Iran. I leader europei faranno un punto su come intervenire per la riapertura dello stretto di Hormuz, ma il punto di scontro potrebbe diventare quello su Israele, visto che in agenda c'è la possibilità di dare mandato a commissione e governi di sanzionare i ministri israeliani estremisti che incitano e promuovono violazioni dei diritti umani. Anche senza citarli esplicitamente, si parla di Ben-Gvir e Smotrich. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
Grazie a Federico Baccini. In Gran Bretagna è iniziata la sfida per la guida del paese del Partito Laburista alle elezioni suppletive a Markfield, sobborgo popolare di Manchester. Ha vinto Andy Burnham, che torna in Parlamento per contendere la leadership al primo ministro Starmer, che oggi ha ribadito che non intende farsi da parte dal Regno Unito. Daniele Fisichella.
Una vittoria annunciata che lancia la corsa alla leadership del Partito Laburista e quindi anche della Gran Bretagna.
Andy Burnham, the Labour and Cooperative Party, 24,927.
Andy Burnham ha vinto in un piccolo collegio, da sempre roccaforte rossa, ad un'ora da Manchester e adesso è pronto a scendere dal nord dell'Inghilterra verso Westminster per cambiare direzione ad un partito laburista in crisi di popolarità.
This is a final chance to change and we must get it right. There will be no second chance.
La buona notizia per la sinistra britannica è che Reform UK di Nigel Farage ha subito una sconfitta pesante in un'area dove aveva raccolto molti voti alle ultime elezioni locali, ma adesso si apre un periodo di instabilità politica con il primo ministro Keir Starmer deciso a sfidare chiunque all'interno del partito, nonostante la sua autorità sia ormai ai minimi storici.
If there is a contest, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly I'm not going to walk away from that.
Ma forse entro il fine settimana cambierà idea.
È morto Igor Porotti, uno dei calciatori italiani degli anni 90 e dei primi anni 2000, più amati dai tifosi delle molte squadre in cui ha giocato. Tra le principali ricordiamo Bari, Lazio, Napoli e soprattutto Livorno, dove è stato l'attaccante che ha segnato più gol nella storia del club. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Il suo ultimo messaggio: Porotti aveva 58 anni e da tempo conviveva con un tumore. La maturità questa mattina alla seconda prova, l'ho scritto per oltre 527.000 studenti, al classico è uscito un brano di Quintiliano, la formazione dell'oratore, allo scientifico nella prova di matematica uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione, al linguistico per la prova d'inglese un articolo di giornale sul fair play nello sport partendo dal discorso del segretario ONU Guterres all'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina. Terminati gli scritti, si passerà agli orali che inizieranno la prossima settimana. Il Tribunale di Como ha assolto questa mattina Cecco Bellosi, 78 anni, dall'accusa di aver danneggiato il 28 aprile 2023 la teca e la targa che ricordano la fucilazione di Benito Mussolini e Claretta Petacci. Sentiamo il servizio.
Si è concluso oggi a Como con una assoluzione il processo a Cecco Bellosi, imputato per i fatti del 28 aprile 2023 a Giulino di Mezzegra. Bellosi era accusato di aver danneggiato la teca dedicata a Mussolini e Petacci dopo aver rimosso fiori e un vaso collocati davanti all'effigie del dittatore. La giudice ha assolto Bellosi perché il fatto non sussiste. Fuori dal tribunale era presente un presidio promosso da Ampi, Arci e altre realtà antifasciste. Davide Steccanella è l'avvocato della difesa.
Avrei sperato che riconoscessero che Cecco ha adempiuto un dovere costituzionale togliendo un omaggio al Duce. Dopodiché però il giudice l'ha assolto e ha detto che non è stato lui a danneggiare la teca, nel senso che lui non ha danneggiato col punteruolo. Però Cecco aveva ammesso ad aver tolto i fiori, quindi la sentenza è importante perché stabilisce una volta per tutte che togliere i fiori di omaggio al Duce non è un reato. E questo è importante. È un atto di antifascismo e come tale non è un reato.
Lo stesso Bellosi, uscendo dall'aula, ha ribadito che a Giulino dovrebbe esserci un luogo dedicato alla memoria dei partigiani e non un punto di riferimento per la celebrazione di Mussolini.
Il problema vero è che il fascismo attuale c'è anche perché questo paese non ha memoria, non c'è memoria. In un posto così dovrebbe esserci un monumento alla resistenza, un monumento ai partigiani, non una targa a Mussolini. Io l'ho fatto quella sera spontaneamente, spero che se li rimettano altri vadano a togliere i fiori, visto che non è un reato.
Camilla Pizzi, Ecoinformazioni, Como.
Alessandra Tomasio Marcaniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.